Madre della Chiesa, prega per noi. Benvenuti nella nostra Basilica Romana di Santa Maria Invialata per l'odierno incontro dei Sabati Mariani e un cordiale saluto anche a chi si pone in ascolto attraverso Radio Mater. È il nono dei sabati di quest'anno dedicati alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria, tema del Sinodo dei Vescovi. Tiene oggi la lezione Monsignor Juan Esquerda Bifet, per tanti anni professore di missiologia all'Università Urbaniana e di Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Monsignor Esquerda è il padre spirituale di innumerevoli sacerdoti, suore e laici sparsi nel mondo per annunciare il Vangelo. Li ha più volte visitati in ogni continente e sta ancora per visitarli, per sostenerli nel loro impegno missionario e aiutarli nel loro cammino spirituale. Tante sono le opere che gli ha scritto, con profondità di pensiero, con semplicità di stile, specialmente del settore missionario e spirituale. Sulla Vergine Maria, che gli ama tanto e tanto studia, oltre a relazioni tenute in vari convegni e congressi e articoli apparsi su varie riviste, ha voluto pubblicare presso il nostro Centro di Cultura Mariana alcune opere che ricordo con piacere. Spiritualità Mariana della Chiesa, esposizione sistematica, Maria nel cammino missionario della Chiesa, le sfide del terzo millennio, Maria memoria della Chiesa nel cammino missionario del terzo millennio, Giovanni Paolo II in Santa Maria Maggiore, la Statio Mariana di Papa Giovanni Paolo II, ultimamente ha pubblicato in Messico, mi diceva ora, un libro sulla Lectio Divina. Cuore, come Monsignore, come l'ha intitolato? Il libro che ha pubblicato in Messico.
Il libro da cuore a cuore, è la Lectio Divina nella dimensione mariana.
Il tema che oggi si svolge è la contemplazione nel cuore di Maria per la missione. Grazie, Monsignore, per l'amicizia e per la fraterna costante presenza accanto a noi.
Grazie, Padre Toniolo, della sua amicizia, anche specialmente la sua spiritualità mariana. Il nostro tema ha come titolo la contemplazione del cuore di Maria per la missione, possiamo tradurre anche per la maternità, e cioè Maria riceve la parola e comunica la parola. Quindi quando diciamo missione non è nel senso moderno, la parola è un pochino astratta, ma è una realtà profonda che si trova in tutta la parola di Dio. E cioè Maria che riceve, Maria che comunica. E quindi il processo di ricevere è piuttosto la contemplazione, la perfezione. E il processo di comunicare è la missione o la maternità, e col titolo. Perciò c'è come una dinamica che passa dalla contemplazione della parola nel cuore, perché non si tratta di sapere, ma di lasciare entrare, lasciarsi sorprendere dalla parola di Dio. Quindi la parola entra nel cuore, perciò Maria diventa madre della parola, il verbo. Allora questa dinamica è in lei dalla contemplazione alla missione materna di comunicare la parola. Dunque Maria contempla la parola, prima forse, supponiamo sempre da bambina, no? I salmi, i libri dell'Antico Testamento, tutto quello si trovava nel suo cuore. Però meditando la parola si è trovata con la grande sorpresa che questa parola è personale, è il Verbo, il Figlio di Dio. Allora è diventata madre della parola, però non soltanto per se stessa, e per comunicare questa parola a tutta l'umanità. Perciò possiamo dire che i testi evangelici, quelli mariani, hanno sempre una vitalità nuova. Per esempio, se Gesù disse a Maria, ecco il tuo figlio, e a Giovanni, ecco la tua madre, sappiamo quello che ha fatto Giovanni. Ha ricevuto Maria in famiglia, in comunione di vita, dice Sant'Agostino. E Maria che ha fatto? Ha fatto quello di sempre. Però non lo racconta il Vangelo, ma è logico. Ecco il tuo figlio. L'unico figlio di Maria è il Verbo fatto uomo, che vive in ogni essere umano. Allora Maria continua a donarci il tesoro che aveva nel cuore. Maria custodiva sempre nel cuore il Verbo, la parola. Allora quello che si trova nel cuore di Maria è per noi. Quando Gesù ci dice a noi, ecco tua madre, ci dà il suo cuore. Tutto il Vangelo si trova meditato nel suo cuore. Chiaro che tecnicamente è un po' difficile di esporlo, però anche se prendiamo una tastiera musicale, può essere un armonium, pianoforte, no? Una chitarra anche, no? Ci sono tanti tasti, e un Beethoven, un Mozart, un Bach tirerà via una melodia meravigliosa. Noi faremo un pochino di rumore soltanto. E quindi nel Vangelo si trova un'armonia meravigliosa, al di là di tutto quello che si è scritto. Per esempio, vi invito, prima di entrare nel tema propriamente, a prendere un testo che lo sentiremo dopodomani, quando Maria e Giuseppe presentano Gesù per offrirlo. Non è per caso che dice questo, per offrirlo. Quindi lì c'è un gesto silenzioso, però profondo, un gesto di offrire Gesù. Di fatto Maria l'ha offerto sempre quando lo aveva nel cuore, nel grembo. Mentre Gesù si offriva al Padre, vengo per fare la tua volontà, Maria aveva detto, ecco l'ancella del Signore. E tutta la vita di Maria è questo atteggiamento. Quindi presentando Gesù nel Tempio, lo offre con San Giuseppe, è vero. E questo è il gesto di Maria ai piedi della croce, in piedi, offrendo. Il Concilio lo traduce così, come sapete, all'Lumen Gentium, che Maria offrì la vittima che lei stessa aveva concepito per opera dello Spirito Santo. Allora, quel momento dell'incarnazione, quel momento di offrire Gesù nel Tempio, che celebreremo dopodomani, è nostro. E quello si trova nel cuore di Maria. Quello che San Luca racconta, o San Giovanni, specialmente quello di San Luca, di San Matteo, l'unica testimone di quello era Maria. E quindi quel cenno di andare in Tempio per offrire Gesù, quello è salvifico. Lo stesso che quando Maria depone Gesù sulla culla, non è il gesto solo di una madre qualsiasi, che è già meraviglioso, è un gesto salvifico. Allora, quella realtà di Maria continua adesso e quindi noi vogliamo vivere questa realtà. Perciò il mio tema viene svolto propriamente in tre momenti. Uno è come la contemplazione di Maria ha un contesto missionario, e cioè più in là del cuore, perché Maria riceve per donare, in questo senso è missionario, un contesto materno, possiamo dire, della contemplazione di Maria. Secondo momento è come da parte di Maria c'è un atteggiamento, non soltanto una realtà, è un atteggiamento di Maria, un atteggiamento personale, quindi riceve per donare. E naturalmente il terzo momento è il nostro, la contemplazione missionaria della Chiesa, a imitazione di Maria. Quindi quello che facciamo tutti i giorni noi è come Maria. Riceviamo una parola che non è soltanto per noi, è per tutta l'umanità, che è il primo punto. Però allora domanda di noi un atteggiamento anche missionario materno, come per Maria. Quindi una Chiesa che diventa mariana, che diventa missionaria. Adesso passando dalla strada potete vedere tanta gente, e sempre sono fratelli, sorelle, tutti redenti e amati di Gesù. E tutti hanno un posto nel cuore di Maria, nel cuore di Gesù. Che possiamo fare? Probabilmente molta, dice, questa gente è meglio da noi, migliore da noi sicuramente, però noi possiamo forse comunicare con l'esempio, con la semplicità. E così quando Maria offrì con San Giuseppe Gesù nel Tempio, si trovò con la grande realtà che Simeone parla di Gesù come luce delle genti. Vedete allora il passaggio, di ricevere Gesù, offrire Gesù, però Gesù è luce delle genti, è per tutta l'umanità. E così qui avete nel primo punto come quando vengono i pastori, Maria deve aprire il cuore, non soltanto meditando quello che accade. I pastori sono i più poveri, i redenti da Gesù. In questo caso sono persone concrete, però sono tante, tante in tutta la storia. E così andarono i pastori dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Quindi quella nascita di Gesù per Maria non era solo una questione personale. Gesù appartiene a tutta l'umanità. Già aveva scoperto questo nell'Annunciazione, nella Visitazione, adesso nella nascita. E quindi il gesto silenzioso di deporre Gesù sulla culla guardando il suo volto, questo gesto materno continua, perché Maria deve deporre Gesù nel cuore di ogni persona, di quei poveri che erano i pastori, e poi i magi che rappresentavano altri popoli. E avevano detto, abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo. Questa frase si trova nel Pontificio Collegio Urbano, dove mi trovo con i futuri missionari, l'ho scritta nell'asside con lettere di oro, possiamo dire, o dorate, no? Dice, abbiamo visto la sua stella, siamo venuti per adorarlo. Allora, entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Sembra come entrare nell'intimità, non si può entrare legalmente nell'intimità di una casa, sarebbe un delitto. Invece i pastori sono arrivati e sono entrati a casa loro. I magi sono arrivati e sono entrati a casa loro, perché Gesù è per tutti. Allora Maria che contempla nel suo cuore questi messaggi, questa realtà, si scopre ogni volta di più che la sua maternità si allarga. Perciò Maria vivrà da sorpresa in sorpresa. La grande sorpresa sarà ai piedi della croce. Se Gesù aveva detto, non sapevate che io dovevo essere nelle cose nella casa del mio padre, e lui dice, padre, nelle tue mani, ecco la grande sorpresa, però ecco il tuo figlio. Allora per Maria è sempre una sorpresa di maternità che poi nella Pentecoste si aprirà ancora di più, e questo continua nella Chiesa oggi. E così i pastori, i magi, perciò un cenno che è implicito, quello di Luca al capitolo 4, quando Gesù arriva a Nazareth, o secondo San Marco al capitolo 6, Gesù arriva a Nazareth, secondo San Luca legge il testo di Isaia. Però vedete che sono testi armonici, dunque l'armonia della rivelazione. Gesù legge in Isaia: lo Spirito Santo su di me mi ha consacrato, mi ha inviato a predicare il Vangelo ai poveri. Lo Spirito Santo verrà su di te, quello che aveva detto l'angelo a Maria. E quindi Gesù, pieno di Spirito Santo, sin dal grembo di Maria, per evangelizzare i poveri, Maria si trova lì, in quello scandalo di Nazareth, quando tenteranno di uccidere Gesù, o almeno cacciarlo via. E in San Marco dice, ma dicono, è figlio di Maria. Maria si trova lì, forma parte del mistero di Gesù. Quindi al di là della moda, al di là del successo umano, della statistica, della logica umana, si trova questo grande mistero ancora oggi. E Maria allora tutto questo lo meditava in quel momento, meditava le parole, meditava gli eventi, ricordava le parole della Scrittura. Siccome era lo Spirito Santo che gli dava la luce, non sappiamo quale luce, però certamente viveva in questa armonia di ricevere Gesù, per Gesù è per tutti, e per i poveri è per tutti. E questo Gesù lo ripeterà continuamente: venite da me tutti. E quindi quando Maria riceverà l'ultimo incarico esplicito di Gesù, ecco il tuo figlio, è come dirgli: ho sete, venite da me tutti. È Gesù che apre il cuore a tutta l'umanità. E Maria questo lo vive senza sapere, diciamo esplicitamente, lo vive in sintonia guidata dallo Spirito Santo. E quindi la sua contemplazione, che è contemplazione tipicamente cristiana, è un silenzio di donazione. È la massima maternità. La massima vergine diventa la massima madre. Allora questo sarebbe il primo punto per ricordare questi testi già conosciuti, no? Dei pastori, dei magi, di Nazareth all'inizio della vita pubblica, e come si apre l'orizzonte. Naturalmente non possiamo entrare in cose troppo concrete, però ripeto quello che ho detto della musica, no? Un grande musicista può far uscire dai tasti una melodia meravigliosa. Se noi meditiamo tutti i giorni questi testi, troveremo tante cose belle senza inventare, perché Gesù ci portava nel cuore. E quello che accadeva nel cuore di Maria, anche se lei non lo sapeva tutto, era per noi. E quindi quando Gesù ci ha detto, ecco tua madre, ci ha dato in Maria tutta la contemplazione che aveva fatto già Maria fino a quel momento. E quindi il Vangelo si trova tutto meditato, contemplato nel cuore di Maria e quindi anche nel cuore della Chiesa. Il secondo punto che avete nello schema sarebbe piuttosto già l'atteggiamento mariano concreto, personale. È un atteggiamento contemplativo di maternità. E quindi vedete che oggi si parla molto di contemplazione e c'è il grande rischio di fare della contemplazione una metodologia. La metodologia è sempre buona. Metodo vuol dire cammino, via, yoga, zen, è la stessa radice. La metodologia aiuta, è come un canale. La questione è l'acqua viva. E quindi la contemplazione cristiana non è una metodologia di interiorizzazione, neanche di conquista. È un atteggiamento profondo di umiltà. Scoprire Dio nella nostra contingenza, la trascendenza di Dio nella nostra contingenza, ma questo si scopre con l'umiltà. Soltanto è possibile attraverso l'umanità di Gesù, Gesù crocifisso. Per esempio, questi giorni, io penso che è stato un momento, solo che forse non siamo tanto attenti perché sono tante cose, no? Un momento di evangelizzazione, come mai sia dato forse in 20 secoli. Il mercoledì, quando il Papa, dopo aver finito l'esposizione su San Paolo, Timoteo Tito, ha voluto fare quel riferimento alla Shoah, che lo potete trovare scritto lì, nell'Osservatore, sapendo già le circostanze che tutti sappiamo. E allora ha ripetuto l'affermazione di quel mistero di iniquità che noi cristiani lo dobbiamo vivere, perché è nostro quel mistero, cioè sono fratelli nostri tutti. Però allora ha citato se stesso quando è andato a Auschwitz, ha detto: questo mistero di un'assenza di Dio ha soltanto una soluzione, l'unica, Gesù crocifisso. Senza perdono e misericordia non si troverà mai la soluzione a questi crimini della storia. E è l'unica, forse la prima volta nella storia che è stata questa occasione, con questo imbroglio che tutti conosciamo. A me mi sembra che qui c'è il mistero, solo che i mezzi nostri non sanno, non scoprono, vanno nella superficie. Però ci sono molte persone di buona volontà che capiscono. Allora noi entriamo in questa realtà di Maria perché è un atteggiamento contemplativo e quindi materno. Missionario vuol dire materno, eh? Cioè, riceve, comunica. Perché di fatto i pastori, i magi, Nazare Gesù parla dei poveri, che tutta l'umanità è, allora Maria deve aprire il cuore. Quindi un atteggiamento che, essendo contemplativo vero, la persona che trova Dio si rende conto che Dio è per tutti. O se volete un pochino in un altro modo, secondo Sant'Agostino, quando questi giorni era accaduto un altro di questi fatti, che è stato un po', diciamo, nei mezzi di comunicazione sociale, la propaganda un po' ateistica, e quel giorno si leggeva in Sant'Agostino: chi ama il prossimo trova Dio, perché l'amore viene da Dio. Allora questo è il mistero nostro: se nel nostro cuore scaturisce l'amore, l'amore non viene da noi, viene da Dio. Dio esiste. È il miglior argomento sull'esistenza di Dio, quando un essere umano ama veramente. Questo è Maria. Contempla per donare. È l'unica madre, l'unica, non ne ha esistita un'altra, che al momento di concepire, di gestare, di dare la luce, siccome era guidata dallo Spirito Santo, è l'unica madre che ha fatto della maternità una donazione. L'unica. Perché è vergine? È vergine, che vuol dire? Che lascia entrare la parola di Dio, il Verbo, fino al profondo del cuore. E dunque tutta la sua esistenza, corpo e anima, tutto appartiene esclusivamente a Cristo e quindi a tutta l'umanità. Ecco, qui ho raccolto prima alcuni testi conosciuti, già chiaro, che sono così profondi sempre, quando San Luca ci dice due volte, in uno spazio di 12 anni, Maria osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questo è a Belleme, no? E poi quando Gesù si perde nel Tempio, viene ritrovato, ritornano a Nazareth. Partì dunque con loro, tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. E la sua madre osservava tutte queste cose nel suo cuore. Quindi non vuol dire solo il momento di trovare Gesù, no, no, ritornando a Nazareth. Quindi San Luca mette questo, che Maria meditava, però a Nazareth. Quindi vuol dire anni, anni, che Maria meditava. Fate la prova. Quando leggete i Salmi, perché i salmi sono un riassunto dell'Antico Testamento. Pensate qualche volta come li recitava Gesù con Maria, Giuseppe e Nazare. Però non si deve far fretta, chi ha fretta non trova questo. Allora Maria meditava, non vuol dire che scopriva delle idee o di una letteratura, no? Entrava in sintonia. E quindi tutto il mistero di Gesù. Perciò quando Gesù si è presentato a Nazareth, aveva 30 anni, ha letto il testo di Isaia, Maria viveva in sintonia all'azione dello Spirito Santo che portò Gesù, consacrò Gesù sin dal grembo di Maria. Però Maria è la madre di Gesù, quindi Gesù figlio di Maria, con uno scandalo, ebbene, è correre la sorte di Gesù. E così tutta la vita di Gesù e tutta la vita di Maria è in sintonia. Qui ho fatto un piccolo riassunto, però siccome l'ho ripetuto già prima, è sin dall'Annunciazione fino a Cana e poi la croce fino alla Pentecoste. Perciò quei testi mariani che troviamo, sarà difficile sapere se erano già proprietà della comunità. Quando scrive San Luca, probabilmente molte di quelle cose sono già nella comunità. Per esempio lo stesso Magnifica, già si recitava. Però chi ha comunicato tutte quelle cose? Non sono state inventate. Allora quelle cose, l'unica testimone è Maria, che viveva nella Chiesa primitiva. E quindi ha contagiato questo con semplicità, al di là dei nostri mezzi attuali. Alla fine di questa pagina ho messo del messaggio del Sinodo, il brano mariano molto breve, qui lo avete, che dice così, che è un capolavoro, il messaggio del Sinodo sulla parola di Dio, e come è l'atteggiamento di Maria, l'atteggiamento contemplativo. Di fronte al lettore orante, il lettore orante, se no non capisce la scrittura, lettore orante della parola di Dio, si erge idealmente il profilo di Maria, la madre del Signore, che custodisce tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Cioè, come dice l'originale greco, trovando il nodo profondo che unisce eventi, atti e cose. Forse qui mancherebbe tutta la rivelazione anteriore. Sono testi già che preparavano questa realtà. Apparentemente disgiunti, sì, è quello dei tasti di un armonio, però il musicista sa tirar via una melodia, nel grande disegno divino. Allora Maria ha questo profilo di custodire fino al profondo del cuore. Si lascia sorprendere. Noi vogliamo sapere, conquistare, e quindi possiamo essere eruditi. Sapienti no. La sapienza è umiltà. E quindi saper lasciarsi sorprendere dal mistero. Dio è sempre al di là di tutto quanto possiamo pensare, sentire, parlare. Ecco la contemplazione cristiana, quella mariana, Scoprire che al di là dei miei pensieri c'è Dio, al di là dei miei sentimenti, delle mie parole. Il mistero al di là, però i miei pensieri, sentimenti e parole valgono e sono come una traccia del mistero, però il mistero è sempre al di là. E dopo ho raccolto delle proposizioni che hanno fatto per il Santo Padre per preparare l'eventuale esortazione apostolica. Ho preso l'unica proposizione che parla di Maria, la numero 4, che viene titolata Dimensione dialogica della rivelazione. Il dialogo, quando è riferito alla rivelazione, comporta il primato della parola di Dio, rivolta all'uomo. Il primato. Fate attenzione, in queste discussioni religiose, tra religioni o ecumeniche, tra cristiani, ciascuno cerca la propria preferenza, la propria idea che è buona. Non arriverà mai l'unità per questa strada. La strada è un'altra, il primato della parola di Dio, al di là del mio pensiero che è buono, c'è il mistero di Dio che ci unisce. A Dio l'uomo risponde in piena libertà, con l'obbedienza della fede, piena libertà e ascoltare, non dominare. La libertà è la rovescia di quello che pensiamo. E obbedire alla parola. E allora Maria, madre di Gesù, personifica, quindi rappresenta, personifica questa obbedienza della fede. In Maria era esemplare. Lei è anche l'archetipo della fede della Chiesa, che ascolta e accoglie la parola di Dio. Non è facile, eh? C'era un grande missionario laico del 1300, Raimondo Lullo, in catalano è Ramon Llull, il quale passava e tentava di avere un incontro con ebrei e con musulmani, con grande rispetto a tutti. Andava piuttosto alle persone che avevano un'autorità e un livello scientifico per poter parlare semplicemente e farli scoprire che quello che avevano su Dio era buono, però Dio è al di là. E quindi sapere che Dio può rivelarci qualche cosa più profonda, di fatto ha inviato il suo figlio, e scopriva che la maggioranza erano persone buone, oneste, però non accettavano. Perché? Perché preferivano ritenere il proprio schema. Andava dopo alle università cristiane, lì accadeva lo stesso. I cristiani avevano un'idea di Dio, ma se Dio è morto per tutti è un'altra questione. Ma lui presentava questa realtà. No, noi siamo bene, stiamo bene qui. Ma Gesù è morto per tutti, che fate qui? Allora questa è la grande conversione. E Maria è il modello. Una Chiesa che si lascia sorprendere ogni giorno. Quindi non, per esempio, dopodomani, una festa che abbiamo celebrato tante volte, sempre nuova. Quello si trova nel cuore di Maria per noi, ecco tua madre. È solo che l'azione dello Spirito Santo ce lo farà capire, forse per la vita consacrata, grazie a Dio, e anche la giornata della vita consacrata. E quindi sapere che la nostra vita diventa un sì. E così ho raccolto qui testi già conosciuti del terzo millennio adveniente, Maria modello della fede vissuta. Non è della fede sociologica. Io dico che c'è una fede sociologica nel mondo cristiano, nel mondo musulmano, nel mondo induista, nel mondo buddista. Sono cristiani, musulmani, induisti, buddisti, perché sono nati lì, in quelle situazioni sociologiche. Quanti hanno fatto il passo sincero, autentico? Non so. La nostra fede, che oggi ci diceva la lettera agli ebrei, è come un anticipo della visione beatifica, di quello che accadrà dopo, no? È una fede vissuta. Quindi Maria è modello di conoscere Gesù amando. Amando vuol dire fare della vita una donazione. E dice allora il nuovo millennio, dobbiamo imitare insieme la contemplazione di Maria che, dopo il pellegrinaggio alla città santa di Gerusalemme, ritornava nella casa di Nazareth meditando nel suo cuore il mistero del figlio. Ritornare e rimanere. Io penso che dovremmo studiare di più le parabole di Gesù. Quasi tutti accennano a una circostanza di Nazaret. La luce che si accende non per nasconderla, ma per metterla su. Allora Maria tutti i giorni si alzava la prima, perché era la mamma della casa, accendeva la luce e cantava un inno. E quindi Gesù, bambino, adolescente, giovane, adulto, si è svegliato tutti i giorni vedendo il volto di Maria illuminato dalla luce, cantando un inno. E Gesù ha imparato da Maria, nell'atteggiamento, diciamo, psicologico, perché Gesù è il Verbo, si capisce, però umanamente ha imparato da Maria. Allora Gesù racconta la luce, il lievito, i fiori, gli uccelli, tutti quegli segni che lui ha vissuto. E quindi anche lui meditava nel cuore per poter comunicarlo a noi. E tutto questo come un itinerario della lezione divina. Quindi è leggere, come sappiamo, però lasciarsi esaminare dalla parola. E quindi domandare come un povero che ha bisogno. E quindi disposti a fare la volontà di Dio. E questa è una dinamica. Io vedo molte volte che si fa una lezione divina tecnica molto ben fatta. Sì, però entrare nella dinamica di lasciarsi sorprendere, non dominare la parola, lasciarsi toccare il cuore, sentirsi povero di solennità e voler fare la volontà di Dio, sono pochi. Abbiamo pochi santi, pochi innamorati di Gesù come Paolo, eh? E allora un itinerario della lezione divina che si vede nel Magnificat, la gioia di appartenere ai disegni salvifici di Dio. E Maria si lascia sorprendere, perciò la sua vita è un sì, con silenzio alle volte, come ai piedi della croce, o nel cenacolo con gli apostoli pregando, e quindi non anteporre nulla a Dio. E così Maria è stata preparata a questo scopo, e penso che sarebbe bene, no, dedicare un tempo, forse liturgico, sino per vita privata, al tempo di Nazare. Sono 30 anni. Chiaro, abbiamo celebrato Natale, dopodomani la presentazione di Gesù nel Tempio, dopo comincerà subito la Quaresima, ma 30 anni a Nazare. E quello è stata un'evoluzione lenta, lenta, di tutti i giorni. E come vivevano lì le feste, il sabato, il lavoro. E quello era redentore per noi, la vita di Gesù. È biografia nostra. Ma io non so quale circostanze, non importa le circostanze. E basta sapere quello che è essenziale. Per esempio, qui ho messo due testi dell'Antico Testamento, che certo le sapeva Maria di memoria e l'aveva insegnato a Gesù a ripeterlo da bambino, questa frase di Isaia: la tua parola è la gioia del mio cuore. Ma è quello del Magnificat, mio cuore, spirito gioisce in Dio mio Salvatore. O bene, la mia porzione custodire le tue parole, del Salmo 118. Ecco, la parola che è la gioia del cuore, alle volte fa soffrire, la spada che porta verso la croce, cioè correre la sorte di Gesù. Allora questo, che è la dimensione, diciamo, missionaria materna di quei eventi del Natale, e poi l'atteggiamento di Maria, che è contemplativo missionario, porta alla Chiesa. E qui ho raccolto alcune affermazioni che tutti conosciamo del Concilio, del Postconcilio. Vedete una molto profonda del Concilio, la Lumen Gentium 65. La Chiesa, pensando a Maria, a lei, piamente e contemplandola alla luce del Verbo fatto uomo, penetra con venerazione e più profondamente all'altissimo mistero dell'incarnazione. Cioè, pensando a Maria si entra di più nel mistero dell'incarnazione, però come? E si va ognor più conformando al suo sposo. Una chiesa che condivide la vita con Cristo, se no non è chiesa. Ripeto l'esempio di tante religioni, che vediamo difetti negli altri religioni, sono gli stessi che si trovano da noi. Perché la novità del cristianesimo non è una religione, è Dio fatto uomo, che condivide la nostra vita. Allora una chiesa che meditando in Maria scopre Gesù consorte. Sin dal grembo di Maria ci portava nel cuore e quindi è unito ad ogni persona, cristiana e non cristiana. Gesù porta tutti nel cuore. Allora questa realtà di Maria si trova nel cuore della Chiesa. Maria nel cuore della Chiesa. Questa frase del Redentoris Mater, no? Allora diceva già San Ambrogio, sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio. Ecco, nel Magnificat che risuona nella comunità cristiana, dovrebbe risuonare nel cuore. Io ricordo il caso di una fondatrice che è morta, aveva quasi 90 anni, diceva: di me non rimane nulla. Fiat magnifica. Rimane tutto. E di noi non rimane nulla. E mi ha spiegato, prima non vi avevo spiegato, come aveva imparato dire il Fiat quando si trovava nel carcere nel momento di persecuzione e uccidevano tanti cristiani. Lei non l'hanno ucciso, era una ragazzina a quel momento. E dopo ha imparato a dire sempre Fiat, Fiat, quando c'era qualche sorpresa, Fiat. E poi quando aveva quasi 80 anni, è caduta, si è rotta la gamba. Allora mi ha detto che ha imparato a dire il Magnificat. E così quando è morta ha detto: di me non rimane nulla. Fiat magnifica. È una chiesa che si lascia modellare dal Fiat, forse pronunciato mattina con l'Angelus, e dal Magnificat nel Vespro. Perché no? Cominciare la giornata con l'Angelus e finire la giornata col Magnifica. Mattina è come se cominciamo noi. Al Vespro, siccome non siamo riusciti, lasciamo aggiustare Maria quello che noi non abbiamo fatto, per ricominciare di nuovo. E così diceva il Nuovo Millennio, tante volte in questi anni l'ho presentata, diceva il Papa, invocata come stella della nuova evangelizzazione. L'ha detto ora come aurora luminosa e guida sicura nel nostro cammino. Quindi andiamo verso avanti, non la nostra storia. E così Redentoris Missio, alla fine, il numero 92, dice: come gli apostoli dopo l'ascensione di Cristo. La Chiesa deve radunarsi nel cenacolo con Maria, la madre di Gesù, ogni epoca, per implorare lo Spirito e ottenere forza e coraggio per adempiere il mandato missionario. Quindi una Chiesa che riceve Gesù, trasmette Gesù. E c'è una presenza di Maria che Giovanni Paolo II la ricordava quando visitava i santuari mariani o quando inviava un messaggio. È interessante scoprire questo. Giovanni Paolo II, visitando quasi tutti i santuari mariani al mondo, parlava sempre della presenza. Non vuol dire una presenza fisica, è una presenza reale che non sappiamo com'è, perché appartiene alla presenza di Gesù risorto e Maria partecipa di questa realtà e quindi ci accompagna non soltanto dalla Pentecoste alla Chiesa primitiva, ma dopo l'Assunzione. E così questo tema della presenza di Maria, qui l'ho raccolto un pochino ricordando come dopo Cana, come secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù va a Cafarnaum con i suoi discepoli, sua madre, i suoi discepoli, i suoi parenti e fratelli, no? Sua madre. È il modello. Quindi se parliamo di vita consacrata, qui è anche la vita cristiana in generale, però vita consacrata, che è condividere la stessa vita di Cristo sposo. Maria è il modello. E quindi Maria va davanti alla Chiesa sempre, come dice il Concilio, precede, dice il numero 68 di Lumen Gentium, precede il cammino della Chiesa. E così sulla terra brilla ora innanzi al pellegrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e consolazione. E così la Lumen Gentium invita a guardare questa realtà che è stato per Giovanni Paolo II, diceva lui, il motivo dell'enciclica Redentoris Mater. Maria che precede, cammina con la Chiesa, è presente. Se c'è un'apparizione, è un segno. Non è l'unico, e forse né il principale. Ci sono molti segni della presenza di Maria. Accettiamo le apparizioni, naturalmente, ringraziamo il Signore. Però, per esempio, nella vita di Teresa di Lisieux, c'è una presenza di Maria e ciascuno di noi siamo una storia della presenza di Maria. Ogni comunità cristiana è una storia della presenza di Maria. È una presenza reale, non fisica. Reale, che vuol dire reale? Che non è immaginaria. Appartiene al mistero dell'Assunzione, che è partecipazione alla risurrezione di Gesù. E quindi Maria non è condizionata al tempo e allo spazio, può essere con noi. E così l'azione evangelizzatrice della Chiesa possiede e manifesta la sua realtà mariana e materna, poiché la Chiesa imita Maria imita la maternità di Maria, che generò, dice il Concilio, Cristo, concepito appunto dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine, per nascere e crescere anche nel cuore dei fedeli per mezzo della Chiesa. Ecco perché Maria è madre per mezzo della Chiesa e la Chiesa è madre però guardando la maternità di Maria, impara la maternità di Maria. E quindi è una realtà profonda di cui non abbiamo parole, però è una cosa semplice come il mistero di Dio. Semplice, però infinito. E basta lasciarsi sorprendere da questa realtà. Ho messo dopo, alla fine, la proposizione 55 dei padri sinodali che hanno presentato al Papa, che è anche mariana, e la leggo perché come un riassunto, già alla fine delle proposizioni che hanno presentato al Papa, qui l'avete nel testo. Il Sinodo, che intende anzitutto rinnovare la fede della Chiesa nella parola di Dio, ecco, lo scopo è di questo sinodo che abbiamo celebrato è che la Chiesa viva dalla parola di Dio, che poi è collegata con l'Eucaristia, no? La Chiesa dunque guarda Maria, la Vergine Madre del Verbo incarnato, che con il suo sì alla parola dell'Alleanza e alla sua missione, sì all'Alleanza e alla missione, compie perfettamente la vocazione divina dell'umanità. Tutta l'umanità che deve essere così, ricevere e trasmettere Gesù. I padri sinodali suggeriscono di diffondere tra i fedeli la preghiera dell'Angelus, che è memoria quotidiana del Verbo incarnato e del Rosario. Vedete, l'Angelus e il Rosario. Chiaro, ci sono altre devozioni, però l'importante è ricordarsi di Maria, però per entrare nel mistero di Gesù, perché Maria è soltanto uno strumento del Signore, strumento materno. E continua ancora questa proposizione. La Chiesa del Nuovo Testamento vive là dove la parola incarnata viene accolta. Dove si trova la Chiesa? Dove la parola viene accolta, amata e servita in piena disponibilità allo Spirito Santo. La fede di Maria si sviluppa poi nell'amore con cui ella accompagna la crescita e la missione del Verbo incarnato, tutta la vita di Gesù. Sotto la croce del Figlio, la fede e l'amore diventano la speranza con cui Maria accetta di diventare la madre del discepolo amato e dell'umanità redenta. E allora, se la Chiesa non fosse costruita dalla parola, che diventa anche Eucaristia, quindi comando dell'amore, non è Chiesa. Sarebbe una religione qualsiasi, molto bella. La novità è Gesù, che vive con noi, nato da Maria sempre. L'attenzione devota e amorosa alla figura di Maria, come modello e archetipo della fede della Chiesa, è di importanza capitale per operare anche oggi un concreto cambiamento di paradigma nel rapporto della Chiesa con la parola. Completo cambiamento, un po' sarà difficile, aspettiamo l'esortazione apostolica del Papa, perché ordinariamente si prende la parola come uno studio tecnico, il quale è necessario. Sì, però lo Spirito Santo è più profondo, è come arrivare al vero senso della Scrittura. E allora, tanto nell'atteggiamento di ascolto orante quanto nella generosità dell'impegno per la missione. Quindi, atteggiamento dell'ascolto orante e la contemplazione, generosità dell'impegno per la missione e l'annuncio. Vedete, dalla contemplazione alla missione, ricevere Gesù e comunicare Gesù. Quel fatto che ho detto per me è meraviglioso. Sono accadute tante cose in questi ultimi anni che la gente non si rende conto. Poter parlare della Shoah in sintonia con i nostri fratelli, naturalmente, come no? E lo dobbiamo sentire perché è una grande realtà profonda. E la chiave per capire la Shoah è Gesù crocifisso, non c'è un'altra chiave. Se no, Dio rimane lontano, no, Dio è vicino, ha inviato il suo Figlio. Allora, quando vediamo una disgrazia, qualsiasi cosa, un crimine orrendo come questo della Shoah, è Dio più vicino. Come? Noi lo sappiamo grazie alla fede attraverso Gesù crocifisso. Così i padri sinodali, uniti al Santo Padre nella preghiera perché il sinodo possa portare frutti di autentico rinnovamento in ogni comunità cristiana, cita Benedetto XVI, invitano pastori e fedeli a rivolgere lo sguardo a Maria e domandare allo Spirito Santo la grazia di una fede viva nella parola di Dio fatta carne. Allora, il riassunto è: dall'ascolto orante della parola all'annunzio e comunicazione della parola. Questo l'ha fatto Maria, adesso lo fa con noi come modello e madre della Chiesa. E quindi la nostra fede viva è come la fede viva di Maria, una conoscenza vissuta di Cristo, che diventa conoscenza comunicata, annunciata di Cristo. Quindi dalla contemplazione alla missione.
Le nostre grazie a Monsignore Scherda Bifet per questa lezione semplice, lineare, articolata e impegnativa. Nello stesso tempo in cui contempliamo e fissiamo lo sguardo perciò, e tanto più come figli, sul volto e sull'atteggiamento, lo stile della nostra madre, come ha vissuto lei, dall'infanzia per così dire, dal momento almeno dell'Annunciazione, giovane, e fin tutta la sua esistenza con la Chiesa primitiva, gli eventi che si sono succeduti uno appresso all'altro, facendone, come al Sinodo ha potuto dire, quasi una specie di raccolta sintetica, il nodo di tutti questi eventi disparati, in modo tale che nella sua contemplazione si unificava il tutto e poteva perciò, attraverso la reciprocità delle cose e soprattutto la profondità del cuore, nella luce dello Spirito Santo, conoscere il perché di Dio nella storia umana e il perché della storia dell'uomo, nella luce e nel progetto di Dio. Quindi è veramente l'immagine di colei che, madre nostra, ci viene proposta come modello da imitare e come aiuto per poterla imitare. È la madre che ci guarda, ci porta nel cuore. Ecco allora la Chiesa. Io amo pensare, con la teologia russa, che Maria è il cuore della Chiesa. Di conseguenza la Chiesa palpita coi palpiti di Maria, che ne è il cuore. Legge, per così dire, il Verbo di Dio con l'occhio di Maria, che è occhio d'amore, occhio materno, e legge i fratelli e le sorelle con la stessa dimensione, possiamo dire, di tenerezza misericordiosa di Maria, che di tutti è la madre, perché è la madre del Verbo capo, ma è la madre anche, come ci ricorda Sant'Agostino, di tutte le membra che sono il suo corpo. Eccoci allora in questa dinamica, per così dire, che ci ha proposto Monsignore Scherda, la contemplazione nel cuore di Maria. Non è soltanto Maria che contemplava nel suo cuore, ma noi che nel cuore di Maria siamo chiamati a contemplare oggi gli stessi misteri che lei ha vissuto e le realtà che noi stiamo vivendo. Ha ricordato la Shoah, voi capite che siamo nell'attualità più attuale, no? Ha ricordato la Shoah, ma per dire che anche questa tragedia è stata e deve essere letta alla luce di un mistero, come ha fatto Maria ai piedi della croce. Mistero di un amore al di là della passione, della sofferenza e, se vogliamo dire, anche della tragicità delle situazioni e delle condizioni. Grazie, Monsignore, di questa lezione. A voi qualche domanda di chiarimento, di approfondimento? Sentite che parla dal cuore, Monsignore, no? È abituato proprio a vivere, a meditare, a approfondire. E poi una cosa, notate sempre che rimane fedele e alla scrittura e al magistero, perché le luci più alte come fondamento, o se volete dire come fonte del nostro pensare, del nostro vivere ed agire, sono la parola di Dio e la guida della Chiesa che la approfondisce e la ripropone a noi per diventare anche noi parte viva di un'evangelizzazione, come Maria che è la stella dell'evangelizzazione del mondo. Qualche domanda vostra?